Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. È incredibile che colui che ha creato tutto, che controlla il sole, le stelle, i venti, il mare, colui che sostiene ogni cosa che esiste, colui che giudicherà il mondo intero, Gesù Cristo, è incredibile che egli si adopera, si mette da fare per portarci alla salvezza e per farci crescere nella sua immagine. Come mai che Gesù ha noi sul suo cuore? Cioè Gesù, il creatore, il giudice, il sovrano, maestoso. Questo è il mistero della grazia. Fra i tanti modi che Gesù opera in noi, Gesù ci insegna. Oggi vogliamo continuare a considerare quello che Gesù ci insegna sulla preghiera nel Padre nostro, in Matteo 6. Abbiamo già visto che questa non è una preghiera da solo ripetere meccanicamente, ma è un modello che ci aiuta a capire i componenti che dovrebbero essere presenti nelle nostre preghiere. Allora, voglio iniziare leggendo di nuovo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Allora oggi siamo arrivati alla frase, venga il tuo regno. Questa frase, venga il tuo regno, parla del regno futuro di Dio. Quando Gesù ritornerà, stabilirà il regno e per tutta l'eternità regnerà. Pregare così vuol dire, cos'è? Venga il tuo regno. È un desiderio, è una richiesta. Voglio vedere quel regno. Voglio vedere l'arrivo di Gesù Cristo a regnare. Allora, Dio è già sovrano. Dio già regna su tutto l'universo. Eppure, nel piano di Dio, non che succede fuori dal suo piano, come parte del suo piano, egli permette la ribellione. Permette agli uomini oggi di trascurarlo e di ribellare e di peccare. Basta guardare intorno a noi e basta guardare dentro di noi e vediamo il peccato e il male che riempia il mondo. Gli uomini sono pieni di malvagità, di ingiustizia e di cattiveria. E se guardiamo bene nel cuore, non bisogna guardare gli uomini. Gli uomini comprende anche noi. Noi stessi siamo ancora soggetti alla tentazione e dobbiamo combattere il nostro peccato ogni giorno mentre siamo su questa terra. Quanto sarà diverso quando Gesù Cristo stabilisce il suo regno? Quando ritornerà, ogni ribellione sarà tolta. Non ci sarà più il peccato. Sarà meraviglioso, perché noi non saremo più soggetti alla tentazione. Non saremo più capaci a peccare. Avremo la gioia completa di stare nella presenza di Cristo per sempre. Quando arriva il regno di Dio, Dio sarà pienamente riconosciuto nella sua gloria e sarà amato e adorato eternamente. Non ci sarà più alcuna sfida contro il nostro Signore Gesù Cristo. Tutti coloro che faranno parte del regno di Dio lo adoreranno e lo ubbidiranno eternamente. È molto importante avere bene in mente come sarà il regno di Dio, affinché il regno di Dio ancora futuro sia la nostra gioia. È possibile avere qualcosa futuro come la tua gioia? Cosa fa una sposa vedendo arrivare il giorno delle nozze? Trova la sua gioia in quello che è ancora futuro, ma è sua. Cosa fanno i genitori quando la mamma aspetta un bimbo? Perché un padre oltre i 40 anni camminerebbe sulle nuvole aspettando un figlio che ancora non ha mai tenuto in braccio? Ma cos'è questo? Non è pazzia questo. Questo è gioire in un dono che ancora deve arrivare. Allora, quanto di più si può gioire nel dono che non si perderà mai? Pregare, venga il tuo regno, vuol dire, perché non è che dobbiamo dire nelle nostre preghiere solamente le parole venga il tuo regno. Ricordate, la preghiera Padre nostro non era solo ripetere parola per parola, ma ci insegni i componenti. Allora, un modo, cosa vuol dire venga il tuo regno? Vuol dire, oh Padre, come tuo figlio, mi identifico con il tuo piano perfetto e eterno. Riconosco che il tuo regno sarà glorioso. E lo desidero. Desidero il tuo regno in cui non ci sarà più peccato né ribellioni. Desidero quel tempo quando tutti ti ubbideranno e ti loderanno. Il mio desiderio più grande nella vita è che il tuo regno venga. O che la tua giustizia sia riconosciuta da tutti e che il tuo piano sia pienamente adempiuto. O che il tuo regno possa arrivare e possa durare per sempre. Questo è il senso delle parole, venga il tuo regno. Però immagino che spesso, come me, non ti viene naturale pregare questo. Immagino che spesso non ti vieni a desiderare ardentemente l'arrivo del regno, ma vivi spesso immerso in questa vita, con le cose belle e brutte di questa vita. Allora, perché non desideriamo così ardentemente il regno di Dio, l'arrivo del regno di Dio? Noi non preghiamo abbastanza per questo, perché non siamo abbastanza meravigliati di quanto meraviglioso sarà. Non perché non sarà meraviglioso, ma perché non ci pensiamo. Non pensiamo minimamente abbastanza di quanto sarà oltremodo meraviglioso, più di qualsiasi benedizione sulla terra, di stare nella presenza di Gesù Cristo nella sua gloria per tutta l'eternità. Troppo spesso i nostri pensieri sono sulle cose di questa terra e non sulle cose eterne. Ci serve capire meglio come sarà il regno di Dio, per desiderarlo di più, per poter pregare così. Perciò vi incoraggio di pensare spesso del regno di Dio, quello futuro, quando Gesù arriverà. Prendiamo alcuni minuti oggi per considerare come sarà il regno di Dio. Questo è solo per darci uno spunto, un piccolo assaggio, in modo che possiamo noi impegnarci di pensarci di più. Il regno di Dio sarà perfetto in ogni senso. Avrà tutte le qualità di un regno terreno alla perfezione. Allora consideriamo cosa rende un regno glorioso sulla terra, perché il regno di Dio sarà infinitamente di più in ogni cosa. Cosa è la più grande cosa sul regno sulla terra che rende grande quel regno? Cosa rende un regno grande? Il re. Il re. E il regno di Dio avrà come re Gesù Cristo. Stare nel regno di Dio vuol dire gioire per sempre di stare nella presenza di Gesù Cristo, che è Dio. Leggo i primi versetti di Salmo 84. che ci aiuta a capire il cuore che ci fa pregare, venga il tuo regno. Allora, questo passo parla dei cortili dell'Eterno. Cortili è un modo simbolico di parlare, di stare nella presenza di Dio. Vi leggo. O quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno, ovvero stare davanti a te. Il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la ronda in un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. O Dio degli eserciti, mio Dio e mio Re, beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati coloro che stanno nella tua presenza. Non c'è benedizione terrena paragonabile a stare nella presenza di Dio. Allora, beati coloro che abitano nella presenza di Dio, nei dimori di Dio. In altre parole, beati coloro che si troveranno nel regno di Dio per adorarlo per tutta l'eternità. I loro cuori saranno pienamente soddisfatti di Dio in Gesù Cristo per sempre. Quindi un regno è meraviglioso in proporzione a quanto è meraviglioso il suo re. Allora il regno di Dio sarà oltremodo stupendo, perché Gesù Cristo è il re. Gesù è oltremodo glorioso e maestoso, è buono e perfetto in ogni suo attributo. Se consideriamo la grandezza e la gloria di Cristo, il suo trono è circondato di maestà, di gloria e di purezza. Egli è circondato di miriadi, miriadi di angeli che stanno al suo servizio. Non esiste e non è mai esistito un regno terreno con un re come Gesù. Cristo, Gesù, divino, che non può sbagliare, pienamente perfetto, pieno di sapienza, pieno di bontà, pieno di potenza. Gesù Cristo è il re del suo regno ed egli dimora con suo popolo. Perciò il regno di Dio sarà un regno meraviglioso, perché ha un re meraviglioso. I nostri cuori saranno pienamente soddisfatti nel regno, perché saranno soddisfatti in Gesù Cristo. Un'altra qualità che rende un regno buono, e senza questo non è buono, è quando è sicuro contro ogni nemico e ogni attacco. Allora il regno di Dio è perfetto, perché è assolutamente e totalmente sicuro. Per esempio, nessun peccatore sarà mai permesso di entrarci. E tale è la potenza di Dio che le porte saranno sempre aperte. Leggeremo adesso in Apocalisse 21 e poi dopo 22, dove dice che le porte saranno aperte di giorno. Ma non vuol dire che saranno chiuse di notte, perché dice altrove che non ci sarà più notte. Sarà sempre giorno. Vi leggo Apocalisse 21, 25 a 7. Le sue porte non saranno mai chiuse durante il giorno, ma ci sarà solo giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni nella città di Dio, il regno di Dio. E nulla di immondo e nessuno che commette abominazioni o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelle che sono scritte nel libro della vita dell'agnello. Vado avanti a Apocalisse 22, 14 e 15. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere il diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i malvagi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quelli che sono salvati dentro, quelli che non sono nel libro della vita fuori, e mai si passerà oltre. Quindi il regno di Dio sarà puro e perfetto e nessuna cosa né persona impura. Ma scusami, siamo tutti impuri. Ah sì, ma saremo coperti completamente con la purezza di Cristo. Nessuna persona impura sarà mai permessa di entrare. Allora questo lo fa un regno perfetto e meraviglioso. Quanto è giusto desiderare tale regno? Una terza qualità che si trova in un regno terreno buono è la benevolenza. In un buon regno, il re adopera la sua potenza, la sua capacità per curare con tenerezza e saggezza tutti i bisogni dei suoi cittadini, facendo il bene a loro. Allora il regno di Dio è infinitamente più pieno di benevolenza di qualsiasi regno terreno. La grazia di Dio abbonderà nel suo regno. Già sulla terra Dio ci ricolma della sua grazia, ma nel suo regno non ci sarà la maledizione, non ci sarà alcuna difficoltà, né alcuna sofferenza. Ogni bene sarà nostro in Gesù Cristo, perché saremo glorificati con Lui. Allora, visto che il Padre ha comprato dal peccato delle persone con il sacrificio di Cristo e ha pagato il prezzo di Gesù Cristo, non mancherà di farci tutto il resto, dandoci ogni altro bene. Leggiamo questo Romani 8:32. Certamente colui, il Padre, che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi fa parte del regno di Dio sarà curato con ogni cosa buona per tutta l'eternità. Dio ci tratta con immensa benevolenza, già su questa terra, ma nel regno di Dio sarà una benevolenza totale e sarà eterna e tutto il male sarà tolta. E quale sarà il bene più grande? Il bene più grande di stare nella presenza di Gesù Cristo. Vi leggo in Apocalisse 22, da 1 a 5. Questo è il regno di Dio. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello, e in mezzo alla piazza della città. Ed una parte dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti, che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E qui non ci sarà alcuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serveranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna, e non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Il regno di Dio sarà un luogo di eterne benedizioni, a causa della benevolenza del nostro Re, che ci darà la gioia di stare sempre nella sua presenza. Egli sarà la nostra luce per sempre. Venga il tuo regno. Una quarta qualità che si trova in un regno terreno buono è una buona amministrazione. Ogni regno sulla terra richiede una certa amministrazione. Solitamente più grande il regno, più burocrazia c'è, e questa burocrazia crea una barriera fra il semplice cittadino e il suo re. La burocrazia umana è piena di errori, è spesso ingiusto e rende molto inefficace la vita. La burocrazia, ovvero l'amministrazione umana, è una fonte di molte frustrazioni nella vita. Quanto diverso sarà il regno di Dio. Non ci sarà la burocrazia che esiste in questo mondo. Ogni cittadino avrà un accesso libero e diretto al Re dei Re. L'amministrazione del regno di Dio è perfetta, come vediamo negli angeli che ubbidiscono immediatamente ai comandamenti di Cristo. L'amministrazione del regno di Dio sarà fonte di grande gioia per ogni cittadino. Venga il tuo regno. O Padre, una quinta qualità che si trova in un buon regno è la libertà. Più buono il regno, più vera libertà c'è. Un regno perfetto avrebbe una perfetta ordine, però avrebbe anche una libertà perfetta. Questo sarà il regno di Dio. La vera libertà, da che cosa ci libera? Ci libera da ogni cosa che ostacola la nostra gioia. Ci libera perciò da ogni male e da ogni paura e ci libera dal nostro peccato. Non esiste la vera e perfetta libertà sulla terra. Prima di tutto, gli uomini sono schiavi dei propri peccati. Inoltre, sulla terra siamo tutti soggetti alla maledizione che Dio ha messo sul mondo quando Adamo ed Eva hanno scelto di peccare. Siamo soggetti alla malattia, alla sofferenza, alla morte, al pericolo, all'inganno e a tanti altri mali. Questi mali sono una catena che ci lega e quindi non siamo veramente liberi. Anche se siamo salvati, siamo comunque soggetti alla tentazione e possiamo ancora peccare. E anche in questo non c'è ancora la vera libertà. Abbiamo bisogno perciò dell'ammonimento, delle esortazioni e anche delle discipline da parte di Dio. Però quando arriverà il regno di Dio, saremo liberati da tutte queste cose. Non ci sarà alcun male, non ci sarà alcuna tentazione e saremo finalmente liberi totalmente dal peccato. I nostri cuori saranno perfettamente conformati a Dio e il nostro desiderio sarà solamente quello che piace a Dio. Siamo pienamente liberi nel regno di Dio. La libertà perfetta che godremo nel regno di Dio sarà così meravigliosa che ora non possiamo concepirla, che è solo una piccola parte. Però già quello che riusciamo a capire è così meraviglioso che è giusto pregare, Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno. Un'altra qualità che fa parte di un buon regno è l'uguaglianza fra i vari cittadini insieme alla fraternità, anziché la rivalità e la concorrenza. Però questa realtà non esiste mai pienamente in alcun regno terreno. In ogni società sulla terra, sotto ogni forma di governo, esiste rivalità anziché fraternità, esiste parzialità anziché eguaglianza, esiste ingiustizia anziché giustizia. Questa situazione esiste sia a livello nazionale, sia fra le persone con cui viviamo e lavoriamo. Quanto diverso sarà il regno di Dio? Sarà un luogo di vera eguaglianza e fraternità. Tutti i cittadini di cielo saranno amati ugualmente dal Re. Tutti saranno benedetti. Non esisterà ricco e povero, perché tutti saranno riccamente benedetti. Non ci saranno alcuni con buona salute e alcuni ammalati. Tutti saranno con un corpo celeste. Tutti saranno coeredi con Cristo. Tutti saranno perfettamente uniti di cuore con lo stesso impegno, quello di adorare Dio per sempre. Questo sarà il regno di Dio. Venga il tuo regno. Un'altra qualità che determina quanto buono è un regno è quanto sono giuste e buone le sue leggi e poi quanto vengono obbedite. Sulla terra nessun regno ha mai avuto leggi perfette e totalmente giusti, perché le leggi sul mondo sono fatte da uomini pieni di peccati. Inoltre, in nessun regno sulla terra c'è mai stata un'obbedienza totale alla legge. Infatti, per questo servono polizie, tribunali e carceri. In contrasto a questo, nel regno di Dio ci sarà la legge di Dio che è perfetta, ed è buona e giusta, perché viene da un Dio santo e giusto. Inoltre, ci sarà un'obbedienza totale alla sua legge, perché ogni cittadino avrà un cuore perfettamente in sintonia con quello del suo glorioso Re. Perciò il regno di Dio sarà un luogo di leggi perfette e perfette giustizia. Anche per questo è giusto desiderare questo regno e pregare venga il tuo regno. Un'altra qualità che rende un regno grande è la grandezza delle sue opere, che rappresenta la potenza e le capacità dei suoi cittadini e soprattutto del suo Re. Dio ha dato all'uomo la capacità di compiere tante cose. Ha creato l'uomo nella sua immagine, gli ha dato dominio sulla terra. Perciò ci sono tante opere sulla terra che sono grandi e buone, usando un metro umano. Però le più grandi e maestose opere sulla terra non sono minimamente paragonabili alla maestà delle opere di Dio nel suo regno. Infatti, quando preghiamo, venga il tuo regno, è un modo di esprimere a Dio il nostro grande desiderio di vedere arrivare la maestà e le bellezze del regno che sarà la nostra dimora per tutta l'eternità. Sarà una bellezza oltre a quello che possiamo comprendere ora, perché le opere di Dio saranno pienamente manifestate. Sapete qual è l'opera di Dio più maestosa, più grande, più stupendo, che ora possiamo comprendere solo parzialmente? la più grande e maestosa opera di Dio fra tutte le sue opere, è la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, il suo sacrificio e la sua risurrezione. Nella salvezza vediamo la piena gloria di Dio. Vediamo Dio che prende un peccatore ribelle e lo rende un santo che ha un cuore per Dio. Nel rendere Dio vedremo chiaramente la gloria delle opere di Dio e il nostro cuore sarà eternamente soddisfatto. Vi leggo da Apocalisse 5, dove vediamo nel cielo e vediamo quello che porta tutti ad adorare Gesù Cristo, che in questo brano viene dato il titolo l'agnello, l'agnello di Dio. Allora, cos'è che nel cielo porteranno tutti ad adorare Gesù Cristo, l'agnello? Leggo Apocalisse 5 dal versetto 8. E quando ebbi preso il libro, cioè Gesù ha preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di moltitudini intorno al trono, agli eserciti viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenenti in essi, che dicevano: A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Quanto sono stupende le opere di Dio, soprattutto l'opera della salvezza compiuta da Gesù Cristo. Questo sarà motivo di eterna gioia per noi nel regno di Dio. O Padre, venga il tuo regno. Allora, sarà meraviglioso il regno di Dio, stare nella presenza di Dio sempre. Questo è quello che dobbiamo desiderare. Consideriamo cosa vuol dire veramente desiderare il suo regno, che è il senso di pregare venga il tuo regno. Desiderare il regno di Dio vuol dire amare l'apparizione di Gesù Cristo, cioè amare quel giorno quando Egli apparirà per portarci con sé per sempre. In 2 Timoteo 4, 6 a 8, Paolo ci spiega che c'è una corona riservata per tutti coloro che amano l'apparizione di Gesù Cristo. Vi leggo. Prima di leggere il versetto voglio spiegarvi una parola che troveremo, che serve la parola libagioni. Una libagione era, nelle religioni antiche, un'offerta sacrificale alle divinità di sostanze liquide, tipo per esempio vino o latte, che veniva versate sugli altari o per terra. Allora, quando Paolo parla e dice che sta per essere offerto in libagione, vuol dire che stava per morire per la fede, per il suo servizio per il Signore. Con quello adesso leggo il versetto. Quanto a me, sto per essere offerto in libagione, e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto, mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quando un vero credente medita sulla gloria e sugli attributi di Gesù Cristo, non può fare altro che amare la sua apparizione, cioè non può fare altro che desiderare ardentemente di vedere Gesù arrivare per stabilire il suo regno. Ecco perché è giusto pregare, venga il tuo regno. Per avere questo desiderio, dobbiamo tenere i nostri occhi in avanti su Cristo e non sulle cose intorno a noi che andranno tutti persi. In Ebrei 12 leggiamo di correre nella gara che ci ha posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù Cristo. Cioè, correre tenendo gli occhi in avanti sul traguardo di arrivare nel regno di Dio. Leggo Ebrei 12 da 1 a 3. Anche noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gloria che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Questo brano è la chiave per desiderare il regno di Dio. Dobbiamo lasciare ogni peso e peccato, cioè correre, camminare in santità, e correre la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù Cristo. La nostra vita deve essere indirizzata verso il traguardo di vedere Cristo. Per avere questo traguardo, dobbiamo considerare Cristo, ovvero fissare gli occhi su Gesù Cristo, meditare sui suoi attributi. Questo è un impegno che ci serve ogni giorno, ma i frutti di questo impegno sono meravigliosi e ci faranno desiderare tanto il suo ritorno. E così anche noi possiamo pregare dal profondo del nostro cuore: venga il tuo regno. Vi leggo anche il secondo Pietro 3, da 11 a 13, che parli di come vivere nell'attesa. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e le menti consumati dal colore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Tutto quello che è intorno a noi sarà distrutto. Ogni tesoro terreno sarà distrutto per sempre. Chi è in Cristo entrerà nella gloria del regno di Dio. Tenendo questo sempre in mente, ci stimola a fare due cose. Prima di tutto, ci stimola ad avere una condotta santa e pia. Poi ci stimola ad aspettare e affrettare la venuta del giorno di Dio, ovvero l'inizio del regno di Dio. Pregare a Dio, venga il tuo regno, e riconoscere che tutto quello che abbiamo qua è temporaneo e non paragonabile a quello che ci aspetta nella presenza di Cristo, e perciò è vivere con gli occhi in avanti su quello che non deluderà mai. Le più grandi benedizioni di Dio su questa terra non sono paragonabili a quanto sarà meravigliosa quando Gesù Cristo ritorna per stabilire il suo regno. Allora, teniamo i nostri occhi in avanti su quello che sarà la nostra eternità con Cristo. Che cosa cambia quando viviamo desiderando veramente il regno di Dio, ovvero quando teniamo i nostri occhi in avanti sul ritorno di Cristo? Chi vive così non cerca i suoi tesori su questa terra e non resterà delusa quando le cose di questa vita vanno male, perché egli sa che il suo vero tesoro li aspetta nel regno di Dio. Cioè, anche le cose belle che Dio ci ha dato, anche le persone più preziose che Dio ci ha date, noi perderemo. Ma quando uno ha come tesoro il regno di Dio, apprezza tanto questi doni sulla terra, ma anche perdendo questi doni, non perde il suo vero tesoro. Chi desidera l'arrivo del regno di Dio, si impegna a vivere in modo santo, e a portare gloria a Dio in modo da averli da presentare a Cristo quando ritornerà. Noi siamo la sposa di Cristo. Egli è lo sposo e dobbiamo aspettare il suo arrivo per poter celebrare le nozze e iniziare di vivere insieme a Lui per tutta l'eternità. Come sposa è giusto che ci occupiamo con i nostri impegni in questa terra, però il nostro cuore e i nostri desideri dovrebbero essere sullo sposo e sul ritorno. Se Gesù Cristo non è il tuo tesoro e non è il desiderio del tuo cuore, allora non continuare a vivere così. Piuttosto impegnati a meritare di più su chi è Gesù e sulla sua gloria. Guarda e pensa ai suoi attributi. Parla con altri che lo stanno aspettando e anche tu comincerai ad amare la sua apparizione. Anche tu comincerai a pregare, venga il tuo regno. Una vita che non desidera ardentemente rivedere Gesù Cristo è una vita sprecata. Invece la vita più benedetta di tutte è una vita in cui c'è un forte desiderio di vedere Cristo, che ti spinge a pregare, venga il tuo regno. O che possiamo vedere sempre di più Cristo, per desiderare sempre di più il suo regno, in modo da poter pregare di cuore, venga il tuo regno. E se Gesù Cristo non è il tuo Salvatore, Signore? Chiaramente non puoi pregare, venga il tuo regno, ma tu puoi oggi stesso accogliere l'invito, più che invito, il comandamento di Gesù Cristo. Venite a me, ravvedetevi, credete. Oggi stesso. Puoi obbedire a questo comandamento e oggi stesso anche tu puoi ricevere il perdono e diventare un figlio di Dio, in modo che anche tu puoi essere scritto nel libro della vita e anche tu puoi desiderare l'arrivo di Gesù Cristo e il regno di Dio. Oh, che tutti possiamo comprendere di più la gloria del regno di Dio per desiderarlo più di qualsiasi altra cosa. Oh Padre nostro, venga il tuo regno. Voglio pregare. Oh Padre, non possiamo comprendere che la minima parte di cosa vuol dire per noi nati, cresciuti, peccatori, ribelli, di poter desiderare il tuo regno. Perché per poter desiderare il tuo regno vuol dire che la nostra condanna è stata tolta. Vuol dire che il nostro cuore è stato cambiato. Vuol dire che qualcun altro ha pagato per noi e quel qualcuno è Gesù Cristo. Vuol dire avere un cuore nuovo. Vuol dire poter anticipare la gioia eterna di stare nella tua presenza. Oh Padre, ti prego che possiamo comprendere di più il beneficio, la meraviglia, il privilegio di essere in Cristo Gesù. Ti prego che possiamo riconoscere che tutto quello che c'è di bello in questo mondo sarà dimenticato e tutto quello che c'è di pesante sarà dimenticato. Quello che durerà sarà la gioia nella presenza di Gesù Cristo per chi è in Cristo. Per quelli che non ti conoscono, ti prego che possano rendersi conto del loro assoluto bisogno del perdono e della nuova vita in Gesù Cristo. E per noi che abbiamo Cristo, quanto spesso stoltamente fissiamo lo sguardo su qualcosa del mondo che sarà perso, o che possiamo fissare lo sguardo su Gesù Cristo. Allora, opera in noi, aiutaci ad impegnarci proprio in questo. Padre, queste cose ti prego, ringraziandoti per la tua parola e il tuo spirito. Padre, grazie e venga il tuo regno. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.